Buonasera Stefano Borghi.
Buonasera a voi, benvenuti a Night Cup.
Benvenuti a Night Cup, buonasera anche a Nicola Secchi.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Per commentare quanto è accaduto questa sera tra Italia, Inghilterra, Spagna, ma anche per portarci avanti, perché anticipiamolo già, settimana prossima ci sarà turno infrasettimanale di Serie A, dunque ci fermeremo una settimana e allora sarà puntata molto ricca questa, perché parleremo di quello che è successo stasera ma anche di quello che succederà poi tra Champions League, Conference, Europa League. Partiamo però, Stefano, prima tappa da San Siro,
dalla Coppa Italia, perché l'Inter è la prima finalista della Coppa Italia di quest'anno. Ha battuto 1-0 la Juventus, un gran bel gol di Di Marco per la costruzione, per la qualità dell'assist di Barella, per la presenza di questo giocatore che è indubbiamente un simbolo interista, lui milanese, lui nerazzurro doc, lui uno dei giocatori più migliorati, se mi passate il termine, di questa stagione, perché fondamentalmente Di Marco si è ritrovato a raccogliere l'eredità più pesante nell'Inter di quest'anno, quella di Perisic. Non è Perisic, è un giocatore diverso, però non è solo stato un esempio di attitudine, ma è anche un giocatore che è molto migliorato nella finalizzazione, nei tempi di inserimento, e ha segnato questo gol, ripeto, molto bello. L'Inter ha meritato il passaggio di turno contro una Juventus che, complici forse anche le contingenze, perché mancava Vlahovic, perché mancava Ken, è scesa in campo con una formazione secondo me molto particolare. La decisione di giocare senza punte, con Chiesa falsissimo centravanti più di Maria, l'ingresso di Bonucci dietro, secondo me lasciava presupporre un piano partita da parte di Allegri, come spesso accade, di attesa e ricerca del ribaltamento di fronte, con la qualità in uscita di Bonucci per arrivare a quelli davanti. Però la cosa non ha funzionato, perché il riferimento poi mancava, Chiesa tendeva ad allargarsi e Di Maria finiva un po' a naufragare in uno spazio troppo ampio e allo stesso tempo troppo intasato per permettergli di incidere. Nel secondo tempo una Juve migliore dal punto di vista dell'altezza sul campo, delle possibilità di far qualcosa. La Juve ha avuto di più la palla dell'Inter in questa partita, però è mancato, secondo me, poi adesso andiamo sullo specifico riguardo a tutti i temi, è mancata secondo me un sincronismo nel gioco, un'organizzazione in questo tipo di gioco, che manca anche per dei motivi molto chiari. Adesso poi ci tengo a sviluppare bene questo concetto, però per dire, l'Inter ha meritato di passare ed è la prima volta nella storia del nostro calcio che l'Inter supera la Juventus in una semifinale di Coppa Italia. L'aveva battuta in finale l'anno scorso, ci sono stati passaggi dei nerazzurri ad altre altezze del torneo, ma mai in una semifinale. 5 volte era successo prima di quest'anno, 5 volte era passata la Juventus, l'Inter ha rotto anche questo tabù.
E allora cosa ci dice, ragazzi, questa sera sull'Inter? Focalizziamoci un attimo sulla squadra di Inzaghi, che in campionato ha avuto un cammino altalenante, deludente, possiamo dirlo, 11 sconfitte.
Direi di sì.
Però Stefano, ancora una volta nella gara secca, nella gara che conta, in gara di Coppa, Inzaghi dimostra di avere la sua squadra in pugno, no? Di volere fortemente quello che è l'obiettivo finale.
Questo è giusto sottolinearlo, perché Inzaghi è finito al centro del mirino tante volte. Ovviamente per una squadra così a due volti fra coppe e campionato, e per una squadra che ha palesato più volte del nervosismo, magari l'assenza di soluzioni alternative e tutte queste cose, ovviamente l'allenatore è un responsabile, essendo il responsabile della gestione tecnica di una squadra. Però io non ho mai condiviso la visione secondo cui Inzaghi dovesse essere il colpevole unico dei problemi dell'Inter in campionato, perché non è così. Inzaghi è un allenatore preparato, un allenatore che evidentemente in questo tipo di competizioni sa trovare le soluzioni giuste, le chiavi giuste, poi però all'interno di una situazione paradossale che capitano nel calcio, queste situazioni, queste stagioni dove non capisce, cioè non c'è razionalità nella discontinuità. E io credo che in questa stagione di paradossi ce ne siano anche un po' più del solito, perché io non l'avevo mai vista, ma credo neanche voi, credo nessun altro, una stagione con un mondiale in mezzo. Esatto. Quindi sì. Cioè, i paradossi secondo me sono anche un pochino agevolati, però io credo che ci sia anche, e l'abbiamo detto tante volte, la questione di un gruppo che nelle coppe, in Champions League nello specifico, ma nelle serate da dentro fuori, nelle serate dove conta davvero, ha delle attenzioni, delle precisioni, delle presenze diverse rispetto ai weekend in cui gli errori sono molti di più, in cui le mancanze sono molte di più.
E ci sono tra l'altro oggi due giocatori in particolare da sottolineare, l'hai già fatto tu prima, uno fa l'assist e l'altro fa gol, tra l'altro il primo dopo Maicon a segnare sia a Milan che a Juve nella stessa stagione. Parliamo di Di Marco, ma anche di un Barella ritrovato a questo punto forse al 100%, perché ha fatto di nuovo anche oggi la differenza, Ste.
Sì, e Barella nello specifico nelle coppe ha fatto tanto la differenza in questa stagione. Io credo che Barella, lo si diceva forse la settimana scorsa, può essere un po' una forzatura, ma fino a un certo punto sia il giocatore italiano del campionato italiano con il più alto status internazionale. Ci ho ragionato un po' tutta la settimana e arrivo sempre lì. Barella è un giocatore che da tempo dimostra di essere un giocatore con quantità, ma anche con un grado appunto internazionale di qualità all'interno del lavoro di sostanza. E Barella fa la differenza. Poi si dibatteva un po' sulla volontarietà, tra virgolette, dell'assist. Di questo assist. Mm-hmm. Io all'immagine in diretta ho avuto subito la sensazione della grandiosa giocata. Poi si può andare a investigare sulle intenzioni, ma si può anche non farlo, perché in queste situazioni a me piace prendermi il bello di quello che ho visto, e se voleva fare un'altra cosa, evidentemente è uscita così perché doveva andare così, e il giusto del calcio ti porta ad avere queste cose.
Stefano, sulla mentalità dell'Inter, che poi, se vogliamo, parleremo anche di Conference e Coppa Italia, perché la Fiorentina scende in campo domani, si rispecchia anche nella Fiorentina. Vado al dunque, sull'analisi di questa squadra. Ma non è che una volta capito che l'obiettivo campionato era sfumato, così come la Fiorentina ha capito che l'obiettivo Champions League, il sogno Europa League era sfumato, allora... No, si è concentrato più su altro, mentalmente, anche inconsciamente?
Può essere, ma... spero e credo di no, nella misura in cui la Fiorentina, la Fiorentina è una squadra che non è mai andata veramente in crisi di gioco. Ha avuto crisi di risultati perché non segnava. Ma la Fiorentina, quando ha fatto click, la striscia l'ha fatta in tutte le competizioni. E per cui la stagione della Fiorentina è stata un po' paradossale, tornando al discorso di prima, ma per questioni proprio... mere di capacità di concretizzazione, che guarda caso sono state questioni che hanno riguardato anche l'Inter, perché l'Inter nella recente striscia molto negativa tirava tantissimo e non segnava mai. E per quanto riguarda l'Inter, non credo che ci sia stato un mollare il campionato, perché ok, l'obiettivo era lo scudetto e l'obiettivo è sfumato presto, come è sfumato per tutte le altre, ma l'Inter in campionato si gioca veramente la vita. Se l'Inter non si qualifica alla prossima Champions League, certo, così come se il Milan non si qualifica alla prossima Champions League, così come le squadre che puntano a stare al vertice, che rimangono fuori dalle prime quattro, cioè è un disastro, lo sappiamo bene come funzionano anche i discorsi di gestione economica, che è estremamente complicata, e quindi non può aver mollato l'obiettivo, neanche inconsciamente. Quello che mi ha fatto pensare fin dalle primissime uscite prestagionali dell'Inter era questo nervosismo, questa
anche interno, difficoltà, no,
molto interno, esempi. Totalmente interno, che non mi spiegavo. Evidentemente la mancata conquista dello scudetto nella passata stagione ha avuto dei riflessi che si sono intrecciati anche alla difficoltà nell'individuare un futuro di questo gruppo, chiaro, di questa squadra, perché sappiamo bene i tanti giocatori in scadenza, la stessa posizione dell'allenatore, l'Inter ha perso il suo capitano a stagione in corso per questioni di mercato, questioni di programmazione del futuro. Evidentemente lo scontro fra questi due poli ha creato questa instabilità, e questo si vede, si continua a vedere, e credo che sia la chiave. Poi le motivazioni sono difficili da riscontrare, perché per me la stagione dell'Inter scorsa è stata una stagione assolutamente non negativa. L'Inter ha vinto Supercoppa e Coppa Italia. L'Inter, dopo un decennio, ha sfondato il muro della fase a gironi ed è uscita contro Liverpool facendo una figura importante. In campionato, tanti dicono che l'Inter l'abbia perso il campionato dell'anno scorso. Io continuo a essere convinto che l'abbia vinto il Milan. Poi l'Inter ha avuto del vantaggio, ha avuto delle occasioni, d'accordo, ma se no lo vincerebbero tutti, no?
Esatto.
E evidentemente, io ho commentato l'anno scorso l'ultima partita dell'Inter in campionato contro la Sampdoria, e rimasi molto colpito dall'epilogo, dai giocatori in lacrime, tanti proprio affranti sotto la curva, e pensavo... Comunque, sì, hai sbagliato Bologna, però poi le hai rivinte tutte, sei arrivato lì a giocarti. Mi sembravano un po' eccessive queste manifestazioni. Invece, evidentemente, lì è esplosa una bomba emotiva che unisce tra passato e futuro. Il presente è rimasto un po' a bagno, un po' indecifrabile.
Pic.
Allora, parlando più di Juve, hai detto che volevi approfondire, no?
Sì.
Bene, il discorso della Juve, ma quello che prevale in chat in questo momento, molti criticano la mancanza quasi di voglia di reagire quest'oggi.
Non credo che sia una questione di voglia, perché per il discorso che ho appena fatto, per la Juventus la Coppa Italia era un obiettivo importante, così come lo è l'Europa League. Allegri ha definito surreale, e siamo sempre su quelle tonalità lì, la stagione della Juventus, con pienissima ragione, perché quello che è successo alla Juventus quest'anno a tutti i livelli è difficilmente replicabile. E l'obiettivo del campionato non c'è, l'obiettivo della qualificazione Champions sì, ma vediamo, perché comunque si va sempre su chi vive o chi aspetta che ci siano situazioni definitive. Le coppe, oltre ad essere la possibilità, dare la possibilità di mettere oro in bacheca, danno anche la carta del prestigio. Se la Juventus avesse eliminato l'Inter stasera, le dava una botta psicologica non da poco. Quindi non credo sia un discorso di motivazioni. Io continuo a vedere delle problematiche anche molto calcistiche all'interno della Juventus, già dall'inizio della scorsa stagione. Anche oggi abbiamo visto una cosa che si presenta sempre più chiara negli ultimi tempi, ovvero la Juventus di oggi, quando sta un po' più in alto, gioca con la difesa a 4, utilizza 3 giocatori offensivi, è una squadra più pericolosa e più performante rispetto alla Juventus con il sistema di gioco che Allegri ha dovuto mettere quest'anno più o meno stabilmente per tutto quello che è venuto a crearsi, per parare la crisi di inizio anno, per dare un po' di solidità, per fare le sue vittorie e per fare tutti i punti che ha fatto in campionato. Però adesso c'è un netto squilibrio di espressione fra le due forme della Juventus. Cosa manca però alla Juventus per poter andare stabilmente su questo tipo di sistema di gioco e di espressione? Manca un'armonia, manca un'abitudine, una costruzione proprio di meccanismi, di giocate, di cose calcistiche per poter andare in quel sistema. E lo vedi negli squilibri che vengono a crearsi, anche nella partita contro il Napoli prendi gol al 93esimo perché ti manca copertura da una parte quando hai provato ad osare di più. C'è un altro aspetto, puramente di convivenza fra valori, questo tipo di modo di giocare ti porta l'obbligo quasi, la condanna di dover scegliere uno fra Chiesa e Kostic, perché fanno molto fatica. Secondo me possono arrivare anche a convivere con Kostic terzino in questa situazione, però è una cosa che tu devi allenare moltissimo, devi preparare, devi sviluppare, e in questo senso si potrebbe puntare il dito verso l'allenatore, perché non è stata evidentemente sviluppata questa cosa durante l'anno, se non ci fosse l'alibi da presentare. Ovvero, l'idea iniziale poteva anche essere questa, ricorderete la famosa doppia pagina sul Corriere della Sera del direttore Sconcerti, che ci manca sempre molto, in cui riportò quella chiacchierata con Allegri, si parlava di Juve ideale, si parlava di 4-3-3. Ecco, se poi durante l'anno non è stata allenata, è un altro discorso. Sicuramente sono mancati giocatori centrali per poter anche proprio quotidianamente provare a costruire questo tipo di situazione, perché Pogba non c'è mai stato. Chiesa ha cominciato ad esserci, non c'è mai stato al 100%, ha cominciato ad esserci anche solo come presenza a metà stagione. Questo è un dato di fatto, secondo me. La Juventus giocherebbe molto meglio, cioè comunque farebbe di più con questo tipo di forma, ma non è matura per poterla avere. E qui si crea insomma il blocco che vive in questo momento questa squadra.
Ma sull'allenamento, no? Tu dici giustamente, bisogna allenarla questa qualità. Ti do un dato, da quando è tornato Allegri 99 formazioni diverse.
Sì, sì.
Oggi ha giocato contro una squadra che la stessa formazione è scesa in campo in gare veramente importanti. E guardavo anche un altro dato, Allegri prima della prima partita di aprile ha detto avremo 9 partite, quindi poco tempo per allenarci, tanto per giocare qui dobbiamo fare la nostra rincorsa. Ne ha già perse 4, ne manca una col Bologna. Cosa ci dice questo mese e quanto incide poi questa, insomma, questa abitudine a giocare nella mancanza anche di soluzioni, di idee da provare in allenamento?
E dice appunto che si tratta di una stagione surreale, perché se tu prendi la rosa della Juventus è la rosa numero uno, è la rosa numero due, al tre non ci arrivi. Sulla carta, che come dico sempre, la carta è straccia quando si parla di calcio, però la carta...
Se prendi il videogame è quella probabilmente più forte.
Il fantacalcio è quello. Però in questo momento c'è questa sorta di inghippo, di inceppamento che ti porta a non poter sviluppare. Poi ci sono anche altre problematiche. Cioè, stasera la Juventus non aveva il centravanti, poi l'ha messo nel secondo tempo. Ma Milik aveva giocato titolare contro Napoli e aveva fatto fatica, pur essendo un giocatore di qualità, un giocatore molto utile. Alla Juventus manca un valore come Vlahovic. Vlahovic nella prima parte di stagione stava male, in questa parte al momento è infortunato, ma anche quando giocava non è mai stato il vero Vlahovic, e anche lì si potrebbe aprire un discorso molto lungo. Vlahovic sopravvalutato, su questo faccio un po' fatica, anche se lui però anche lui deve fare l'ultimo passo per dimostrare, anche lui deve farlo, perché poi ogni maglia ha un peso diverso, ogni sfida ha qualcosa di importante e ogni anno in più alza l'asticella. Però c'è anche da dire che, insomma, per un centravanti il tipo di calcio che fa la Juventus non è sicuramente la cosa più semplice del mondo. Stasera abbiamo visto un altro centravanti che ha la stessa età di Vlahovic, che è il numero uno al mondo, abbastanza favorito dal lavoro che ha fatto con quella squadra e dal calcio che quella squadra si è messa a fare. Sto parlando di Haaland e del Manchester City, ovviamente, del calcio che quella squadra si è messa a fare in funzione del centravanti, perché il Manchester City quest'anno gioca un calcio completamente diverso rispetto al calcio dell'anno scorso, perché è arrivato un valore del genere ed è stata impiantata la squadra per poter avere e far rendere al massimo il miglior numero 9 al mondo, tolto il pallone d'oro, che è un 9.5 o un 9 più, mi piace ancora di più, 9 più. E quindi c'è anche questo da mettere sul piatto, e si può tornare a quel discorso di prima dell'allenamento o delle scelte o della volontà, e questo sono tutti argomenti validi messi sul tavolo. Però tutto crea questo quadro della Juventus che non trova armonia perché non esprime un calcio armonico, e quindi possono arrivare delle strisce di risultati positivi. La Juventus ne ha fatta più di una in questa stagione, altrimenti non avrebbe fatto tutti i punti che ha fatto in campionato, però poi possono arrivare dei momenti negativi, e soprattutto nelle situazioni di scontro diretto con squadre grandi fai fatica. Infatti la Juve va fuori nel girone di Champions League, infatti la Juve va fuori con l'Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia, e se prendiamo anche il campionato, sì, ha battuto due volte l'Inter in campionato, però col Napoli ha perso due volte, col Milan a San Siro ha perso male, ha perso contro la Roma e pareggiato in casa, e tu vedi, cioè, scontri diretti quando il livello si alza.
Da 2 anni, tra l'altro, pesa.
Così.
Abbiamo le parole di Allegri, ragazzi, nel post partita, che ha detto: abbiamo fatto un primo tempo da addormentati, nel complesso abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo tirato poco in porta.
Nel complesso abbiamo fatto una buona partita, nella misura in cui la Juventus ha avuto la palla di più dell'Inter, però ha tirato poco in porta, cioè, detto poi da un pratico, esatto. come Max Allegri, insomma, fa capire che forse non è stata una partita ideale, ecco, per lui.
Su cosa ci si aspettava di più questa sera? Perché anche l'analisi di Nicola in apertura mi trova d'accordo, perché l'approccio non è stato proprio da squadra che deve aggredire e vuole prendersi la finale. L'Inter segna subito, dominando i primi 20 minuti, però quello che mi ha stupito, Stefano, conoscendo anche l'abilità di Allegri, della Juventus, è la mancanza di reazione, cioè non c'è stata una reazione vera e propria. sì, in termini di personalità, di sì, occasioni.
Ma faceva fatica, cioè proprio la reazione la crei con lo spirito, ma la devi creare anche col football. Faceva fatica la Juventus. Io, a dirti la verità, vedendo quando sono arrivate le formazioni ufficiali, avevo l'impressione che potesse essere un primo tempo difficile per la Juventus. Perché la conformazione era veramente molto particolare e facevo fatica ad immaginarmi quei due lì davanti, Di Maria sotto Chiesa, alimentati in modo da poter essere pericolosi. Perché non è nel tipo di calcio Juventus. Poi tu dici l'approccio, non sono andati ad aggredire. Non sono state tantissime le volte in cui la Juventus negli ultimi due anni è partita e ha preso in mano la gara nei primi 20 minuti. È una squadra che ha un modo di esprimersi differente rispetto a questo. E quindi c'è questo tipo di conformazione, secondo me, aumenta le difficoltà nel poter essere pericolosi. È il discorso che ho fatto all'inizio. Con una squadra un po' più in alto, con qualche giocatore offensivo in più, la Juventus sa giocare a calcio, perché ha giocatori di grande qualità. Però non, quando ti alzi un po'... Perché Allegri, ripeto, è un pratico, ma è anche uno che sa come si arriva al risultato. Perché Allegri, dopo un inizio da film horror, compatta la squadra, la abbassa e sceglie queste... Perché alternativamente lui non vedeva la possibilità di avere un equilibrio. Allora l'equilibrio lo ha scelto in basso, senza fare un calcio estremamente attrattivo, ma interessa relativamente. Però trovava il suo 1-0, no? La sua vittoria di misura, le tantissime clean sheet e la striscia di vittorie consecutive. E adesso non basta, perché oltretutto Vlahovic è andato in down, le soluzioni offensive sono un po' sempre le stesse, o ti fa l'inserimento Rabiot o ti fa la magia, esatto, di Maria, oppure è difficile
sempre
trovare...
I singoli.
E quindi questa è la storia della stagione della Juventus.
Però ragazzi, come si passa, vi faccio una domanda, come si passa dallo 0-1 del 19 di marzo, in cui la Juve ha vinto nettamente contro l'Inter quella domenica sera, a oggi? Capisco che è passato poco più di un mese, per una differenza del genere in campo forse non ce la si aspettava.
Sì, secondo me la differenza l'ha fatta più l'Inter che non la Juventus. Perché nella partita di campionato, come dici tu, di poco più di un mese fa, l'Inter ebbe grossissime problematiche nel andare ad assorbire e a chiudere la propria tre quarti. La Juventus fece un'ottima partita, ma anche perché nell'Inter mancavano Skriniar, come è mancato stasera, ma mancava anche Bastoni. E proprio la necessità di avere i due centrali esterni che ti vanno ad accorciare per evitare l'invasione della tua tre quarti, giocavano, se non ricordo male, Acerbi centrosinistra e Darmian centrodestra, quindi un libero spostato sul braccetto, come si suol dire, anche se c'è la battaglia contro il braccetto, e un terzino come Darmian, che è un giocatore dall'affidabilità veramente esemplare, però sì. Non quello primariamente, cioè non sono Skriniar e Bastoni, che sono due che ti escono in verticale sull'uomo. Lì aveva creato scompenso in un Inter che aveva anche altre paturnie rispetto a quella di oggi, un po' di conferme in meno, e lì la Juventus imperversò. Oggi l'Inter questa soluzione l'ha evitata, perché probabilmente l'Inter ha preso anche fiducia con le partite contro il Benfica, che poteva creare lo stesso tipo di criticità per il tipo di squadra che è il Benfica, o che è stata in questa stagione, perché poi adesso attraversa un periodo invece un po' di abbassamento di livello, è una squadra opaca adesso il Benfica. Però lì l'Inter ha evitato perfettamente questo, con grande sincronismo e distanze perfette fra il pacchetto difensivo e il pacchetto di centrocampo, cosa che ha fatto fondamentalmente anche stasera, perché poi si è visto, la Juve aveva la palla, ma l'Inter ha rischiato molto molto poco.
Completando un po' questa analisi, no, su Inter e Juventus, ma poi ne parleremo, perché parleremo anche di Champions e di Europa League. L'Inter, si è parlato tanto, lo dicevamo prima, della stagione dell'Inter. Adesso Inzaghi ha raccolto, secondo me, già il massimo in Champions League, e quindi tutto quello che viene poi è guadagnato, perché con un girone del genere pensare di arrivare in semifinale di Champions.
Attenzione a dire che tutto quel che viene guadagnato, vai fuori col Milan adesso. E non so se comunque
però
hai fatto un guadagno.
Sì,
ma valla a spiegare. Tipo, no, quello, adesso arriviamo veramente a 2 settimane che saranno epocali, come lo sono state 20 anni fa.
Esatto,
è un Olim per tutte e due.
Ti faccio sentire qualcosa tra un po'.
Perché se l'avversario del Milan fosse stato il Bayern Monaco, l'avversario dell'Inter fosse stato il Real Madrid, per dire, il tuo discorso era perfetto. Però,
allora,
l'avversario
lo motiviamo meglio. Allora, sì. Finale di Coppa Italia, semifinale di Champions League.
Sì.
Ok. Dall'altra parte però la Juventus, lo scudetto è andato via, il quarto posto è da conquistare. La Coppa Italia è andata via, ti chiedo se in questo momento diventa un obbligo quasi andare a vincere l'Europa League.
Beh, sì, ma lo era anche
a prescindere
ieri.
Da stasera.
Sì, perché la Juventus che scende in Europa League diventa automaticamente una delle favorite. Il tipo di percorso che si è sviluppato, i valori della Juventus, la competizione, sai, l'obbligo di vincere non c'è mai per nessuno perché vince sempre uno solo, però diciamo che insomma, la Juventus, vista adesso anche la conformazione del tabellone, io sogno veramente la finale tutta italiana, perché sarebbe una gran cosa per il nostro calcio, ma sarebbe anche molto, molto bello viverla, l'attesa di una finale tutta italiana. E, stavo dicendo, sì, cioè, la Juventus affronta Siviglia, d'altra parte ci sono Roma e Bayer Leverkusen, è chiaro che lo squalo, il gigante in questa porzione di mare è la Juventus, quindi deve andare a prendersi la Coppa. Poi, ripeto, vince sempre uno solo.
L'altra cosa, e poi vengo da te Nick, so che non ami molto fare il professore di matematica, però in base a quella che è la tua analisi...
Non è che non amo, è che i miei professori di matematica, le mie professoresse di matematica staranno rabbrividendo.
Però puoi vendicarti con loro.
No, io guarda, serve un ricordo buonissimo, mi hanno aiutato tantissimo.
Perché ti diamo in mano gessetto e lavagna, dai un voto tu in base a tutto quello che hai spiegato, motivato, alla stagione dell'Inter e del suo allenatore.
No, non si può ancora dare un voto, ragazzi. È l'errore in cui cadiamo sempre troppo spesso. Il
allora,
voto si dà alla
cambia?
Fine. Il
quanto
voto
cambia?
Si dà alla fine. Se l'Inter vince la Champions League, è 10 elode, indipendentemente. Se l'Inter arriva in finale di Champions, quindi superando anche il Milan in semifinale, ma la perde, poi non arriva fra i primi quattro... È una stagione drammatica.
Esatto.
Il voto, che è una cosa con la quale non ho mai avuto grande feeling, obiettivamente. Il voto però si può dare solo alla fine. Noi siamo portati a dare giudizi definitivi ogni 5 minuti, dopo ogni partita. Ma è un grande errore. È non raccontare la verità, è fare cosa superficiale. Il voto si darà alla fine. Certo è che veramente nella particolarità, nel paradosso della stagione dell'Inter, se tu lo chiedi alla proprietà dell'Inter, o comunque c'è, vincere la Champions League, no, beh, vincere perché ti dà la qualificazione, arrivare in finale di Champions, vincere la Coppa Italia e arrivare quinto in campionato è un disastro. È un disastro. Perché l'obiettivo minimo sono i primi quattro, è la partecipazione alla prossima Champions League.
Chiaro.
Quello è la base per tutti.
Però questa sera dà un più alla stagione dell'Inter.
Sì, ma attenzione, ragazzi, l'Inter va ancora in finale di Coppa Italia, l'anno scorso l'ha vinta. L'Inter l'anno scorso ha vinto la Supercoppa Italiana e quest'anno l'ha vinta battendo 3-0 il Milan. L'Inter arriva in semifinale di Champions League. Sono tutti fatti pesanti, così come lo è il fatto che una squadra come l'Inter sia sesta in classifica adesso.
Con 11 partite perse in campionato.
11 partite perse su 31. È per questo che ti dico, aspetta a dare i voti, placati e li diamo alla fine. Se proprio dobbiamo darli, li diamo indubbiamente alla fine, perché poi non è un voler essere risultatisti al 100%, anche perché la cosa di risultatisti e giochisti è ugualmente superficiale e inutile. Ma è ovvio che anche per chi spinge per sempre l'estetica del calcio, la qualità del gioco, però chi è che non vuole vincere? Chi è che vuole perdere? Nessuno. Cioè, chi vince, vince, e chi non vince, non vince. E quindi alla fine si dà il verdetto, no?
D'accordo.
Se avessero fatto, visto che parlavi dei miei professori, il bilancio della mia annata a un mese dalla fine, io sarei stato bocciato tutti gli anni.
Io non te lo dico nemmeno.
E invece l'ho sempre scampata.
Però i voti si danno alla fine.
E i voti si danno alla fine.
Voto che daremo quindi alla fine anche a Simone Inzaghi, che ha parlato alla fine della partita, oltre a fare i complimenti alla sua squadra, ovviamente per il passaggio del turno e per la grande prestazione, ha detto: ci siamo abbassati da squadra vera e ci siamo alzati per andarli a prendere, no? Anche riprendendo quello che è il concetto che dicevamo prima, non è solo la finale, ma mi porto via delle sensazioni ottime, che forse è il messaggio più bello che dà Inzaghi, no? Questa sera, sì. Delle buone sensazioni in vista degli obiettivi di fine stagione.
Sì, è il messaggio da dare, il messaggio da dare alla piazza, il messaggio da dare al gruppo, il messaggio da dare anche a noi giornalisti, cioè senso di dire sono sul pezzo e sono convinto, perché l'Inter veramente ha tre fronti infuocati, e arriva a questa finale di stagione senza margine d'errore, perché ogni passo falso dell'Inter diventa prima pagina. Vero. E però allo stesso tempo con la possibilità di fare tre centri, e nessuno ha la possibilità di fare tre centri pieni.
È chiaro che il voto si dà alla fine, il voto dell'Inter può dipendere innanzitutto dal Milan, perché il prossimo scoglio in Champions League
dipende,
ma
tanto dal Milan.
Potrebbe dipendere anche da un'altra squadra che questa sera per l'ennesima volta ha dato spettacolo, ed è il City. È vero che c'è chapeau Re Carletto, che è insomma l'avversario di Guardiola, del Manchester City, però questa sera noi abbiamo visto insomma lì in redazione due schermi, l'altro era uno spettacolo, sì, una goduria
nella partita che
decisiva probabilmente
è da una bella fetta di titolo. Poi io sono stato abituato vedendo il calcio ormai da qualche decennio a non farmi ingannare dagli asterischi sulle classifiche. Cioè, l'Arsenal rimane per lo dimostrare. Certo, ma ce ne sono tante di dimostrazioni, perché poi sempre per certi nostri modi avventati si dà per scontato i tre punti che tutti davano per scontati all'Inter l'anno scorso di Bologna, invece se ne sono arrivati zero. Per cui l'Arsenal rimane davanti, però stasera c'era il confronto diretto e il Manchester City ha travolto l'Arsenal. Ha travolto completamente l'Arsenal, ha fatto una partita perfetta, giocando in modo un po' diverso rispetto al City degli ultimi tempi, con i quattro centrali che si staccavano, perché oggi ha giocato Walker terzino destro, non ha giocato Ake, quindi Stones ha fatto il centrale e ha pure segnato di testa su punizioni in diretta, ma la meraviglia è stata ancora una volta l'intesa, il sincronismo fra il 9 e il 10 che non porta al 10 ma è la seconda punta del City, De Bruyne. È un City che trova molta più verticalità rispetto al passato, che tiene più in alto De Bruyne, perché il City senza il centravanti puro abbassava De Bruyne e Bernardo Silva per fare palleggio più in basso, ne abbiamo parlato più volte qui a Night Cup, l'abbiamo anche provato a spiegare. Adesso tenendoli più in alto, cioè, quei due lì stanno vicini, ragionano proprio come le vecchie due punte e sono straordinari. De Bruyne fa due gol bellissimi su due giocate d'assistenza di Haaland, non solo da goleador, ma da giocatore tecnicamente di alto livello. Poi Haaland si è preso il premio del gol del 4-1. Il City è la squadra più forte e la squadra che gioca meglio nel calcio mondiale oggi. Non ha nessuna garanzia di vincere per questo, però è la squadra più forte e la squadra che gioca meglio.
È più bella da vedere. Anche.
Sì. Allora, visto che mentre il Real Madrid i quattro gol li ha presi ieri sera, serata storica del Tati Castellanos, io ho commentato la partita.
Real Madrid... Magari il prossimo anno Asensio, una nuova puntata, ci racconti questo gioiello che l'unico a fare quattro gol su azione al Real Madrid negli ultimi...
Sì, tipo veramente particolare. Tipo particolare, un attaccante che ha una storia tutta sua. Lui è argentino, ma in Argentina non l'hanno mai considerato. Ha fatto provini nel settore giovanile River del Lanús, scartato stabilmente. Ha iniziato a giocare in Uruguay. Ha iniziato a giocare in Cile. Poi è passato all'Uruguay. L'MLS lo ha consacrato, a media di un gol ogni due partite. Io non l'avevo visto tantissimo prima dell'arrivo in Europa quest'anno. Ne avevo sentito parlare, l'avevo guardato. Però continuo a considerare l'MLS un campionato con dei valori un po' inferiori rispetto al calcio europeo di alto livello, per cui non sai mai veramente come parametrare certi numeri e certe prestazioni. la prima volta che l'ho visto giocare quest'anno in Spagna, ho avuto una sensazione particolare, perché secondo me, adesso poi ieri sera quattro gol, lo sparo in orbita, lì deve saperci stare. Io ho avuto la sensazione, l'ho anche detto forse ieri all'inizio della partita, solito destino misero del telecronista, che il passo in avanti da fare per questo giocatore di 24 anni sia trovare un po' più di killer instinct. Quattro gol su azione al Real Madrid. Ma però ne aveva fatti sette finora in campionato, e avevo negli occhi, ad esempio, la palla sciupata al Camp Nou contro il Barcellona, poteva essere 1-0, ha calciato fuori dopo aver fatto. Quello che, secondo me, se lo osservi, ti colpisce immediatamente di Castellanos, che è una caratteristica molto intrigante per come si gioca a calcio oggi, è che ha un attacco verticale e centrale alla profondità dinamitardo, non lo tieni, non lo fermi. Ieri Militao e Rudiger le hanno proprio invitato a nozze, perché il Real Madrid ieri non è sceso in campo e Militao è stata proprio la fotografia in tutti e quattro. Però anche in altre partite, anche contro altri avversari, Castellanos ha veramente una capacità straordinaria di trovare il corridoio in mezzo e di arrivare. Anche, è testimoniato dal fatto che è il giocatore della Liga che è finito più volte in fuorigioco. Okay. Perché lui gioca così, dritto, e ci va, finisce in fuorigioco, ma ha sempre occasioni in tutte le partite, perché ha questo. E per come si gioca a calcio oggi, è veramente una dote importantissima. Per cui adesso sono molto curioso di vedere quanto saprà rimanere su questa cresta, perché se da ieri sera ha comunicato anche a chi non lo vede che sa fare anche tanti gol, questo diventa un giocatore da livello molto alto.
E se Rudiger e Militao hanno sofferto così con Haaland e De Bruyne, cosa serve?
No, sbagliato. Altra competizione,
sentono
altra partita,
quella musichetta lì,
altro
poi
scenario, altri stimoli, altra scuola. Sì, però... Però no, ieri il Real Madrid, secondo me, veramente non è neanche andato in gita a Girona. Si è fermato all'autogrill ed è rimasto lì a vedere la partita.
Però come si ferma uno da 45, se non so più quanti gol ha fatto quest'anno? Mamma mia.
È evidentemente molto difficile, se non quasi impossibile, però sarà un'altra cosa Real Madrid contro Manchester City. È veramente il più forte stress test possibile per la mistica dei Blancos in Champions, perché secondo me mai come stavolta il Real Madrid può essere, lo dico piano e con fatica perché non mi esce, sfavorito in un confronto diretto di Champions. Detto che io sono quello che dice che quando giochi contro il Real Madrid in Champions sei sempre sfavorito tu se lo affronti, però cioè, adesso il Manchester City è più forte del Real Madrid. Lo era anche l'anno scorso, forse. Però è già successo l'anno scorso, vedremo. Ma quello di cui sono certo è che Real Madrid, visto ieri sera, rimane lì. Anche perché Ancelotti di solito... L'anno scorso Real Madrid, più o meno di questo periodo, prima delle semifinali di Champions, prende 4 gol dal Barcellona, un'altra squadra catalana. Ancelotti non fa un grande dramma. Non fa un grande dramma. Va bene, aveva già il campionato in tasca. Tutto. Ieri sera Ancelotti ha detto dobbiamo chiedere scusa. Non siamo scesi in campo. Per cui ha... abbastanza assorbito questo colpo. Vediamo quello che succederà. Abbiamo due semifinali di Champions, veramente vorrei catapultarmi fra due settimane. Cioè, la prossima puntata saremo con un'elettricità addosso.
Siamo già in attesa dell'altra di semifinale, no? Ora, quella italiana. Ce n'ha parlato anche qualcuno.
Sì,
qualcuno dei nostri.
Esatto, perché Stefano ha ricordato quella semifinale di 20 anni fa e noi già abbiamo attesa da amanti del calcio, amanti del calcio italiano, però c'è chi questa attesa l'ha vissuta da protagonista. Allora, parto facendoti sentire Massimo Ambrosini. Beh. Su come lo spogliatoio del Milan ha vissuto quell'attesa lì. Parto da lui.
Tutto quello che è stato detto sulla tensione del derby, il doppio derby di Champions, è tutta vera, anzi. No, al di là degli scherzi, sì. Settimana clamorosa. Sensazioni clamorose. Io ricordo che per la prima volta ho visto San Siro quando sono entrato, ho visto San Siro con una luce un po' offuscata e ho sentito, diciamo, uno strano silenzio, come se la gente, soprattutto nella prima partita, come se la gente trattenesse il fiato, tanta fosse la tensione, la posta in palio. Quindi sì, è tutto, sarà sensazioni clamorose, saranno una settimana di passione per tutti, però saremo fortunati a viverla perché sarà un evento storico.
Che mi dici?
No, che è bellissima l'immagine che ci dà Ambro del... Ambro ci diceva qualche settimana fa, a proposito di Milan-Napoli, Champions League, San Siro in Champions League, io l'ho vissuto tante volte, è veramente bollente. Qua ti dice, è l'unica volta che ho visto una luce offuscata e che ho sentito il silenzio. Già questo basta per capire che è una galassia a parte, questo doppio derby. Lui dice una settimana tosta. Sono due settimane devastanti, perché incrociando anche i discorsi di campionato, questa semifinale di Champions League e le energie che andranno a spendere Inter e Milan sono un grande assist per le concorrenti in campionato, perché si tratta di due settimane, si tratta di tre giornate di campionato, la giornata prima, la giornata di mezzo e la giornata dopo. Perché chi va fuori in questa semifinale poi prende una botta terrificante. Io mi ricordo il mondo, soprattutto Milano, 20 anni fa, in quel doppio derby di semifinale. Ed era una città che veramente viveva una realtà parallela rispetto a tutto il resto del mondo. Viveva questa doppia sfida, era il tutto. Sono passati 20 anni, non credo che siano cambiate le cose. Il ricordo più fresco ce l'ho della finale di Libertadores del 18, Boca-River. Non era mai successo. Ricordo uno che ne sa veramente tanto di queste cose, ed è il mio fratello Lele Adani. Lo chiamai di notte dopo che il Boca sancì il suo passaggio in finale, quindi Boca-River. Chiamai in piena notte, fantastico, fantastico, fantastico. Lui mi disse, è troppo. Perché lui ha giocato il derby di Champions League, quello dei quarti di finale? Perché chi è stato dentro quelle cose capisce che è troppo, è veramente eccessiva la carica di queste situazioni. E ripeto, sarà una cosa che avrà delle ripercussioni forti anche in campionato. È per questo che la situazione di Milan e Inter in vista corsa alla qualificazione alla prossima Champions tramite il campionato è molto delicata.
Tra l'altro è anche più snervante perché 20 anni fa furono 14 giorni di attesa da quarti a semifinale. Quest'anno sono 21, quindi una settimana in più. E per completare, abbiamo sentito anche un altro nostro amico che era però nello spogliatoio avversario, su come l'ha vissuta quell'attesa lo spogliatoio dell'Inter, ovvero Gigi Di Biagio.
Sono già passati 20 anni da quel famoso derby di Champions League, dove la pressione, la tensione, le aspettative, come del resto oggi, erano altissime. Era un derby totalmente diverso da quello che si giocava in campionato. Te lo ricordava la gente per strada, cosa un po' inusuale a Milano, che è sempre molto più tranquillo rispetto ad altre piazze. Però ricordo, ecco, che tra di noi, in famiglia, nello spogliatoio, insomma, c'erano degli sguardi diversi. Purtroppo per noi non andò bene, per noi interisti, che nonostante due pareggi e non avendo perso neanche una partita andammo fuori. Il regolamento oggi farebbe continuare la partita, però allora non andò bene per noi.
È vero, oggi questa situazione non può succedere, esatto. Devi vincere. Questo secondo me è più giusto.
Il regolamento di un polpaccio di Abbiati che fece una parata
mamma mia,
strepitosa,
una partita memorabile. No, tra l'altro poi sentendo oggi Gigi mi ha raccontato tanti altri aneddoti. Uno che mi ha fatto particolarmente sorridere, ha detto: eravamo arrivati al punto di staccare la TV, perché anche a casa, non volendo parlare di calcio, con la mia famiglia accendevamo per vedere un film e tutti passavano la pubblicità della partita. Era snervante questa attesa.
No, ma vedi, ti ha detto anche lui, che non è milanese, anche io non lo so, ma sono di Pavia, insomma, è più o meno la stessa cosa, che Milano è una città con gigantesca tradizione calcistica e anche una vera passione calcistica, che però si manifesta diversamente rispetto ad altre piazze. Non è che ci sia più snobismo, più discrezione, è proprio la natura di Milano essere non più fredda ma più composta, un po' più riservata. Cioè, adesso no, è Buenos Aires Milano, cioè tu entri in qualsiasi, dai, mi sta capitando in questi giorni, entri sì, in qualsiasi bar e si parla solo di quello, incontri chiunque tu conosca e invece di dirti come stai, non ti vedo da tempo, ti parla del derby di Milano. È così, la situazione come 20 anni fa. L'unica differenza è quella dei gol in trasferta e potrebbe fare la differenza, visto che l'aveva fatta.
Ma se qualcosa può cambiare, cioè se ci può essere un piccolissimo vantaggio, potrebbe averlo chi arriva meglio in campionato in quel momento? Cioè, se ipoteticamente l'Inter o comunque il Milan fossero con un piedino in più sulla zona Champions in quel caso, l'affronti psicologicamente in maniera più serena?
Io ho l'impressione che veramente sarà come staccare una sfera dal pianeta Terra, metterla nello spazio e quello rimarrà questo doppio derby di Milano. Ma vado oltre. Credo sia impossibile che o Inter o Milan o Roma, forse un filo più la Lazio o l'Atalanta che si è rientrata in corsa, fra 2 settimane abbiano qualche certezza in più. Perché vedo una bagarre veramente fino all'ultimo pallone di questo campionato. Però anche se ci fosse questa consapevolezza, io credo davvero che vivremo 2 partite in una settimana che rimarranno come in una teca, no? Ho questa impressione.
Perché forse non ci aspettavamo di vivere così presto rispetto a quello che era il percorso dell'Italia in Champions, no?
La semifinale... No, vabbè, l'alternativa sarebbe stata una finale tutta italiana in Champions, lì ce la chiamiamo in Europa League, dai.
Allora, siamo 3 giovani, ma tu sei quello con la memoria più ferrata.
L'hai presa la veramente, veramente, apprezzo davvero il tuo esercizio diplomatico, credimi, ho apprezzato tanto. Hai detto una bugia, ma ho apprezzato tanto.
Tu hai una grande memoria, allora ti chiedo, visto che ricordi molto meglio di noi cosa successe 20 anni fa, qual è la cosa più in comune con il derby di 20 anni fa e quella totalmente più diversa, vedendo e analizzandola anche da professionista adesso, queste 2 partite, no? Queste 2 semifinali.
Sono 2 squadre molto diverse, è un calcio molto diverso. Gli aspetti puramente calcistici, secondo me, non sono paragonabili. Per i giocatori che c'erano, per le squadre che erano, anche per come si svilupparono le 2 partite. Lì è cambiato tutto il resto è identico. Tutto il resto è identico. Ma vedremo. Ecco, questa è una bella idea, è un bel pensiero da sviluppare in queste 2 settimane. Vedremo. Sarà molto curioso capire quanto le cose puramente, profondamente ed esclusivamente calcistiche faranno la differenza rispetto a tutto il resto. Io ho l'impressione che in una situazione del genere ci sia la più bassa percentuale di incidenza possibile delle cose esclusivamente calcistiche. Ma è una cosa che abbiamo anche un po' annusato, francamente, nel confronto fra Milan e Napoli. Perché attraverso cose assolutamente calcistiche, ovvero il piano partita e lo sviluppo di Pioli e della sua squadra nella gara di campionato, che era stata indicata da qualcuno addirittura come totalmente interlocutore inutile e invece è stata la chiave di tutto, il Milan va a vincere 4-0 al Maradona facendo quelle cose, veramente dando uno scossone all'equilibrio totalmente instabile in cui si presentava questa tripla sfida, e lì è cambiato tutto. E lì è cambiato tutto. E secondo me, se proprio voglio andare alle percentuali, che sono utili quanto la carta di cui parlavo prima, si partiva con un 70-30 Napoli. Il Napoli ha dominato tutto, campionato, Champions League, 70-30 Napoli, ha vinto a San Siro in campionato pur avendo giocato un po' peggio rispetto al Milan. 70-30. Quello ha portato già un 60-40. Poi la partita di andata... 50-50 perché il ritorno era al Maradona e poi il Milan è passato. Guarda che è molto incisivo questo fatto.
Quindi c'è nulla da prendere dei 3 derby già giocati tra campionato e Supercoppa? O poco?
No, sì, sempre nel concetto del microcosmo a parte. Però il punto di partenza, qua non c'è una gara appena prima, non sono 3 partite in 20 giorni, sono 2 e sono quelle 2 lì. La partita più recente è la Supercoppa, 3-0. con il Milan che ha attraversato questa incredibile crisi, a proposito dei paradossi della stagione, è una cosa così, non si era mai vista, una squadra che ha spento la luce all'improvviso, non ha trovato un interruttore per un mese, è una cosa che poteva mandartela completamente gambe all'aria la stagione, e invece poi attraverso il lavoro, attraverso le idee, attraverso la qualità proprio di Pioli, e di Pioli in primis, io credo anche di tutta l'unità di tutto il mondo Milan, dirigenza che non ha mai messo in discussione, ma anche piazza, che non ha mai contestato. È una cosa che secondo me ha una rilevanza, perché in una situazione del genere si è sentito qualche fischio contro il Sassuolo, per prendere 5 gol in casa dal Sassuolo, ma per il resto è sempre stato sostegno in un momento in cui uscivano anche, come al solito, il becerume delle reti sociali, sono uscite delle cose fuori da ogni logica, non hanno scalfito nulla, per cui molto bravi. Però in quella Supercoppa, cioè, l'Inter ne ha dati 3 al Milan, in gara secca, trofeo extracampionato, 3. E quello è il punto di partenza. Però non è una settimana prima di giocarselo, come è capitato in Milan-Napoli. È una cosa che rimane lì. Da quello si riparte, perché tu dicevi la posizione Champions. Secondo me si riparte molto di più dalla Supercoppa che non dalla dimensione attuale del campionato. Vediamo. Pum pum.
Dick, cosa si dice in chat?
Ma in generale commentano un po' di tutto, nel senso che, ad esempio, Andrea ci dice che, come dicevamo un po' noi, no? Anche tu, Ste, prima, non ci sarà proprio una via di mezzo. Cioè, chi perde, cade, sì, chi utilizza il termine, sì, cade nelle tenebre. Forse è un po' eccessivo, ma è abbastanza azzeccato.
Sì. Chi perde questa sfida?
Secondo me, ad esempio, chi perde questa sfida, l'unico piccolo, ovviamente, modo di consolarsi è quello di avere la certezza di entrare nelle prime 4, ovviamente. Prendi una bella botta, perdi un'occasione che si ripeterà difficilmente nei prossimi
anni. Però vai a fare il rush finale con questa zavorra addosso, Non c'è fresco scudetto o altre cose che possano tenere. Chi va fuori prende un gancio al mento terrificante.
Pesa e come. Tra poco parleremo anche di Europa League, però parliamo anche di Fiorentina, che domani scende in campo con la Cremonese, certo, con l'obiettivo di certificare, insomma, e bissare la vittoria dell'andata, con la Cremonese che sogna ovviamente un miracoloso ribaltamento, ma con una Fiorentina che ha anche la testa alla Conference. Allora, prima di aprire il capitolo, vi faccio ascoltare uno che la Fiorentina la conosce bene, che è Borja Valero.
Per me la Fiorentina può vincere entrambe le coppe. Perché? Perché al di là di un inizio un po' altalenante, dalla seconda parte della stagione subito ha preso confidenza nel suo gioco, ha cambiato un po' il modo di giocare, ha messo 2 mediani e un trequartista e poi ha scelto praticamente quasi sempre la stessa punta. Dopo di questo subito sono arrivati i risultati e poi contro le squadre grandi sempre ha fatto grandissime partite.
Può vincerle entrambe?
Sì, sono totalmente d'accordo, come non essere con Don Borja. È vero. La Conference League, è da saltare per come gioca la Fiorentina, per il suo stato di convinzione, come dice Borja Valero, per le certezze che ha trovato italiano in questa fase cruciale. La Conference League, io veramente, cioè, la Conference League a volte se ne parla, soprattutto all'inizio della stagione, in termini un filino dispregiativi. Ma quanto sarebbe bello 2 edizioni di Conference League italiana, tantissima roba. E abbiamo visto nella crescita della Roma di quest'anno, dal punto di vista soprattutto della mentalità, quanto è stato importante vincere un trofeo del genere. Non siamo un movimento che nell'ultimo decennio ha fatto proprio incetta di coppe per poterne snobbare. Esatto. È tanta roba per il calcio italiano vincere una coppa, e quindi tifo sfegatato per la Fiorentina, che potrebbe davvero avere un'accelerazione enorme anche nel proprio progetto dalla conquista di un trofeo del genere. E la Coppa Italia, ora, sempre misurare i passi, perché la Fiorentina deve ratificare il passaggio alla finale, la gara di andata non solo ha ottenuto un risultato importante, ma ha anche dimostrato, insomma, di essere più forte della Cremonese, però sempre attenzione, direi che il quarto di ritorno di Europa League, di Conference League, ha acceso qualche campanello. Però adesso, chiudendo il discorso, se la Fiorentina dovesse arrivare in finale con l'Inter, io l'ho commentato all'ultimo Inter-Fiorentina 0-1, Occhio.
È una gara secca.
È una gara secca e la Fiorentina, come dice Borca, contro il grande avversario ti stupisce sempre con qualcosa. Poi ha qualità, è una squadra che ha qualità e che ha coraggio la Fiorentina. Può avere qualche scompenso, ma ha qualità e coraggio. E in una finale qualità e coraggio vuol dire avere delle chance, assolutamente.
Siccome lo hai ricordato tu, col gol assist, il quarto di ritorno contro il Lech Poznan, prendendo anche come spunto quanto accaduto domenica con il Monza, possiamo dire che la squadra italiana impegnata in Europa in questo momento, sia nei 90 minuti che tra andata e ritorno con maggiori up and down, c'è una squadra che difficilmente riesce a essere regolare, questo può essere un limite?
Sì, un po' sì, e anche l'inesperienza. Fiorentina era tanto, tanto tempo che non giocava la tripla competizione. E sembrano cose astratte, ma in realtà non lo sono. È vero che tu dici erano giocatori diversi, e però guarda che poi quando parliamo del Milan o del Real Madrid in Champions, dici giocano certe cose, sono cose astratte, e poi te le ritrovi puntualmente, no? Per cui c'è, secondo me, un po' di disabitudine e anche l'onda di una stagione nella quale ingranare in pieno la marcia è costato fatica. La Fiorentina nella prima metà, forse addirittura nei primi due terzi di stagione, è stata la delusione, ci aspettavamo tutti di più. Poi però la continuità è arrivata perché ha fatto 9 vittorie consecutive su tutti e tre gli ambiti la Fiorentina. Adesso c'è, secondo me, un pochino di fatica, un pochino anche di dosaggio delle cose, perché la Fiorentina non è il Real Madrid o il Manchester City, ripeto, abituato a fare le tre competizioni, che può andare in campo, nemmeno il Real Madrid ce la fa perché ne prende 4 a Girona. E quindi, secondo me, il ritorno con il LEC è stato vissuto un po' come una formalità, e poi invece ho dovuto inseguirlo, ma guarda caso, nel momento in cui hai sentito veramente scottare, pam, sei andato a riprendere. E col Monza, innanzitutto il Monza squadra che ha battuto 2 volte la Juventus, è squadra che ha battuto e pareggiato all'andata con l'Inter, squadra che ha fatto soffrire la Lazio, per cui la partita col Monza è complessa. Anche lì l'ha iniziata 2-0 dopo quanto 12 minuti,
sì, nemmeno,
nemmeno un quarto d'ora, un attimo di involontaria ma fisiologica rilassatezza mentale ti ha portato contro la squadra del Monza a prenderle. Però la convinzione che la Fiorentina, ecco, stia gestendo le sue energie per buttarle dentro in questi appuntamenti.
Prima della rush finale, in cui parleremo soprattutto di Roma e Juventus in chiave Europa League, piccolo giochino che tanto ci piace fare, e allora vi chiediamo anche a voi, soprattutto a voi, di partecipare. Cosa abbiamo voluto fare? Stefano lo ha sottolineato prima, l'importanza di avere 5 squadre italiane in 3 competizioni. E allora abbiamo voluto fare una top 11, noi di redazione, noi abbiamo chiesto aiuto a tutti in redazione, te lo svelo già.
Eravamo anche in disaccordo.
Esatto. Una top 11 prendendo almeno 2 giocatori per squadra tra le 5 ancora in corsa in Europa, quindi ci sono 10 giocatori, una squadra ne avrà 3.
Sì, quindi almeno 2 per squadra. Sì, lo sto sorridendo perché siete stati buoni, a differenza di vostri colleghi di redazione di Nightcap. Siete stati buoni, me l'avete anche detto, solo che mi è passato completamente di mente. Ho guardato le partite stasera e non l'ho preparata, però ci
proviamo. Però leggendo la nostra possiamo crearne una anche insieme.
Guarda, si sta già disegnando davanti a me.
Nel frattempo che si disegna, giustamente, ti leggiamo la nostra.
Volentieri.
Allora, è un 4-2-3-1.
4-2-3-1.
Sappi che abbiamo discusso tantissimo. Mm. Abbiamo scelto Maignan in porta.
Sì.
Direi che. Linea 4 di difesa, quindi con Dodò a destra, Spinazzola a sinistra. Mm. I due centrali sono Danilo e Bastoni.
Mm.
Con la difficoltà sempre di andare a mettere 2 giocatori.
Almeno 2 per squadra, ragazzi.
Certo.
Allora, la vera difficoltà l'abbiamo
scontrata.
Ce l'ho la
formazione, ve lo dico, mi è venuta in mente.
Ce l'hai?
Sì, sì, sì. Però...
Allora, visto che ce l'abbiamo scritta, se vuoi...
No. Ma...
Ok, allora, i due centrocampisti sono Amrabat e Rabiot. Poi, questo è proprio fantacalcio, Di Maria, Dybala, Leao, alle spalle di Lautaro Martinez.
Sì.
Ci dispiace aver lasciato fuori Cabral. Però
sì, beh, che ha fatto allora,
anche Kier dietro comunque.
Davanti avrei detto la stessa cosa. Però ve la metto come un 4-1-4-1. Ovviamente essendo una top 11 volendo
si deve esagerare,
sì, assolutamente. Porta Maignan, sono d'accordo con te, adesso l'ho fatta a mente per cui ditemi se sbaglio. Vai, nel conto, ma non credo, ma non credo. Allora, come due centrali ti metto due giocatori che sono da top 11, perché insieme in una squadra del genere non so quanto, però metto Milenkovic e Smalling come due
erano
difensori
centrali.
Erano
due dei nomi che ci hanno
portato. Sì, sai, è l'equilibrio del scegliere Milenkovic e Smalling. A destra Danilo, lo uso a destra anche come eventuale elemento tattico vedendo tutto il resto, e a sinistra Di Marco, perché anche stasera Di Marco ha altro una dimostrazione. Nome. Amrabat, equilibratore, ci sta. Poi, io metterei nel 4-1-4 due mezze ali, che poi sono i due trequartisti, Di Maria e Çalhanoğlu, sinistra Leao, destra Dybala,
mamma mia,
Lautaro davanti. Può stare in piedi una formazione del genere? Sicuramente mi piacerebbe vederla giocare. È chiaro che devi avere il pallone sempre, devi fare una riaggressione come se non ci fosse un domani.
Un pochettino.
Però dai, cioè, Amrabat a fare da schermo a Milenkovic e Smalling. Danilo che ti dà sempre l'equilibrio dato dalla sua inarrivabile intelligenza calcistica. Leao che stringe a fare la seconda punta, e Di Marco che può arrivare. Di Maria Çalhanoğlu che, se arriva il pallone a loro, ti alzi già in piedi prima ancora dello stop. E Dybala a galleggiare in mezzo, io mi divertirei a vedere una squadra.
Ti confermo
così.
Che comunque rispettato.
Ho rispettato, ecco, questa era la sfida più grande.
Quindi poi giudicate,
scriveteci.
Voi. Esatto, scriveteci, giudicate voi. Capitolo Europa League, perché poi andiamo a chiudere questa puntata di Night Cup. E allora, visto che abbiamo un maestro della Liga, spiegaci, noi prendiamo appunti, oltre alla sua tradizione, perché anche tecnicamente, tatticamente, la Juventus deve temere il Siviglia in questa semifinale.
Spiegacelo, Nick.
No, mi riferivo a te.
Passa la pallina di fieno che rotola nella...
No, allora... Perché deve temere il Siviglia? Perché in una stagione talmente schizofrenica come questa, il Siviglia si ritrova ora nel giardino di casa sua, che è l'Europa League, a giocare una semifinale indubbiamente nel momento di miglior forma. Il Siviglia quest'anno, secondo me, ha sbagliato tantissime cose.
Tre allenatori cambiati.
Sì, tre allenatori anche molto diversi fra loro. Con questo colpo di genio finale, Mendy Libar, allenatore estremamente pratico, ma totalmente riconoscibile, perché l'Eibar di Mendy Libar, ma in generale le squadre di Mendy Libar, sono le squadre più dirette e verticali che ci siano. E arriva dopo Sampaoli, proprio polo nord e polo sud, no? E secondo me ci sono stati diversi errori di progettazione di questa squadra che non ti aspetti da uno come Monchi, però si è vissuto un momento di totale surrealismo anche a Siviglia, però adesso è una squadra che è in forma, ha passato il quarto con il Manchester United anche per un colossale Arachiri dei Red Devils,
soprattutto
però,
all'andata.
Sì, soprattutto all'andata, però poi c'è, cioè, Arachiri o no, tre gol al ritorno glieli devi dare. E c'è un ambiente a Siviglia, oltre quel discorso che facevamo prima della mistica, della tradizione in Europa League, il Siviglia passo sopra chiunque. L'avete visto il Sanchez Pizjuan nella partita con il Manchester United, è uno stadio che bolle, è una tifoseria fantastica ed è una squadra che si fonde con il proprio popolo, oltre ad avere il secondo inno più bello del calcio europeo, perché il primo è You'll Never Walk Alone, ma l'inno dell'Arrebato, quando lo canta tutto lo stadio, se ci siete stati non ve lo dimenticate mai più. E dal punto di vista che squadra troverà la Juventus, la Juve è più forte del Siviglia. La Juve è più forte del Siviglia. Però per battere il Siviglia, io ho l'impressione che la Juventus verrà un po' portata sul terreno del Siviglia. E andare sul terreno del Siviglia vuol dire dover giocare al football. Quindi per la Juve la sfida è questa. Io vedo la Juventus favorita. Credo che possa anche sfruttare qualche ingenuità e qualche carenza difensiva che il Siviglia obiettivamente ha. Ma d'altra parte è una squadra che ha perso Koundé e Diego Carlos, se non la miglior coppia centrale che il calcio spagnolo ha avuto negli ultimi anni, la seconda migliore, erano perfettamente sincronizzati. Quindi le carenze difensive sono la cosa su cui puntare. E cosa devi fare per stressare le carenze difensive, devi essere lucido, devi essere letale, devi attaccare in modo intelligente. Grande doppia semifinale, Juventus favorita, ma per buttare fuori il Siviglia all'Europa League ci vuole sempre qualcosa in più.
Poi però c'è un'altra semifinale, che è quella tra Roma e Bayer Leverkusen. Sì. Bayer Leverkusen allenata da un giocatore straordinario che tu hai raccontato tante volte, che è Xabi Alonso. Te lo faccio raccontare da un giocatore, da un ex giocatore, oggi allenatore del Renate, ovvero Andrea Dossena, che ha condiviso con lui 2 anni al Liverpool.
Oltre a essere un ragazzo umilissimo e che per aiutare i compagni si faceva in 4, è riuscito secondo me a diventare in così breve tempo un allenatore molto bravo, perché vedeva il calcio molto prima degli altri. Poi anche il suo background, avendo giocato al Real, al Liverpool, al Bayern Monaco, quindi anche in diversi campionati europei ad altissimi livelli, questo gli ha permesso di ampliare la sua conoscenza calcistica. Se potevo dirti già all'epoca che sarebbe diventato allenatore, sicuramente era uno di quei compagni di squadra che avresti detto che avrebbero avuto l'intelligenza per poter diventare allenatore, come lui, come Gerrard e alcuni altri.
Sono molto contento che Andrea confermi una sensazione che ho sempre avuto, ovvero che Xabi Alonso sia sempre stato un allenatore. Poi è diventato allenatore vero prima di avere questa opportunità al Bayer Leverkusen. Il Bayer Leverkusen lo ha trasformato completamente, perché è riuscito a dare una concretezza a una squadra che a me è sempre piaciuta tantissimo a livello ideale, scelta dei giocatori, tipo di idee calcistiche, potenziale, ma che non è mai riuscita a sfruttarla fino in fondo. È sempre stato un po' un dolore per me vedere il Bayer Leverkusen, perché lo aspettavo a fare la cosa grandiosa, ma avveniva sporadicamente. È una squadra forte, Wirtz è un giocatore formidabile, sono andati a prendere anche dei grandi talenti.
Poi velocissimi.
Fuori. No, sì, Diaby, Lose, che è un altro giocatore di livello. Hanno pescato molto bene anche a livello internazionale su giovani, Incapié, Kusunu. Hanno preso tanti giovani anche dall'estero che hanno grandissimo potenziale. Perché ti dico che Xabi Alonso era già allenatore prima di arrivare al Bayer Leverkusen? Perché Xabi Alonso inizia come allenatore della squadra B della Real Sociedad, casa sua, la porta in seconda division, cioè il campionato di Serie B spagnolo, dove non c'è la seconda squadra del Real Madrid, non c'è la seconda squadra del Barcellona, non c'è la seconda squadra dell'Atletico, seconda squadra della Real Sociedad. Come funziona il settore giovanile della Real Sociedad? Loro producono in casa, per cui allenare la squadra B della Real Sociedad vuol dire allevare, fare l'ultimo passo di maturazione di giocatori che poi andranno in prima squadra, perché ce n'è una quantità esorbitante. E qual è la prima regola nel settore giovanile della Real Sociedad? Produciamo centrocampisti centrali. Perché? Perché i centrocampisti centrali definiscono lo stile della squadra, e noi vogliamo sempre centrocampisti centrali fatti in casa, perché il nostro stile è il nostro e ce lo facciamo noi. Chi mette ad allenarli? Xabi Alonso.
Maestro.
Xabi Alonso ha fatto dei risultati straordinari, ha portato mentalità ed è uno che veramente fonde la capacità di avere una filosofia, una visione, con la metodologia, anche evidentemente, anche se non ho mai visto un allenamento di Xabi Alonso, la metodologia per arrivare a renderla concreta. E questo è il Bayer Leverkusen di oggi. È un avversario che secondo me si incastra bene per la Roma, per quelle che sono le caratteristiche della Roma. Infatti la Roma ha superato la Real Sociedad nel suo percorso in Europa League. È un avversario che la Roma sa come mettere la rete attorno a una squadra di palleggio, però il Bayer Leverkusen ha anche un po' più di velocità e di verticalità davanti, e soprattutto purtroppo la Roma arriva a questo momento cruciale della sua stagione in campionato e in Europa League incerottatissima. Ha perso troppi pezzi.
Il dubbio di base.
Questo è un peccato. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Il calcio è questo. Fortuna o sfortuna, però fa parte del gioco. Ma le assenze per la Roma: gioca le prossime 3 partite di campionato con Milan, Monza e Inter, e poi arriva il Bayer Leverkusen. E Mourinho ce l'ha detto anche lunedì dopo la partita di Bergamo: fa, se devo giocare io meglio che mi alleni, perché soprattutto dietro le condizioni di Dybala sono ovviamente determinanti, perché è il sublimatore di tutto. Però dietro, fuori Smalling, adesso fuori anche Llorente, è un grosso problema, la coperta è cortissima, e questo è un peccato. Però, visto che manca ancora un pochino, ecco, secondo me l'ottica di fiducia per la Roma è che il Bayer Leverkusen, per quelle che sono le caratteristiche della Roma, può incastrarsi bene. Però faccio fatica a definire la Roma favorita, è molto fatica.
Mi pare di capire, volevo farti la domanda, ma ci hai dato già la risposta. Cioè, considerando che il Bayer Leverkusen è una squadra che non perde dal 19 febbraio, sì, sì, arriva da una striscia lunghissima di risultati utili consecutivi, i problemi che ha la Roma, dall'altra parte su Juve-Siviglia, ci hai spiegato anche perché la Juve è leggermente favorita tra le due semifinali, sulla carta, sì, che, lo abbiamo detto, non conta nulla.
No, no, ma per quel, esatto, per quel conto, perché secondo me la Roma non era favorita neanche con la Real Sociedad, e poteva esserlo, ma di cortissima misura con il Salisburgo, con il Feyenoord, sì. Anche se poi è stata quella più epica e quella più travagliata. Però la Roma ha buttato fuori avversari di livello da questa Europa League, la Real Sociedad in primis. E quindi non deve aver paura. Il grosso problema è veramente il numero di indisponibilità cruciali.
Quanto può incidere, secondo voi, il fattore Special One, il fattore Mourinho?
Per larghissima parte. È lui che ha creato questa squadra. È lui che ha creato questa squadra, è lui che ha creato questo ambiente. E poi anche lui si può, secondo me, assolutamente discutere sul piano della proposta, sul piano di quello che ha fatto. Io personalmente ero piuttosto critico sulla Roma della prima metà di stagione. È una squadra che per me poteva fare meglio. Ha sempre ottenuto risultati la Roma, infatti ha una classifica molto
importante.
Però poteva fare meglio sul piano del gioco. La cosa da riconoscere a José Mourinho e alla sua squadra, che all'interno anche qua di una stagione con infortuni, con anche casi, la Roma è cresciuta. La Roma è cresciuta, la Roma delle ultime settimane, forse degli ultimi mesi, è una squadra che, a parte qualche blackout, Cremonese in Coppa Italia, Sassuolo in campionato, è una squadra che è migliorata, è una squadra che adesso vediamo andare un pochino più in alto, è una squadra che ha fatto delle vittorie, delle prestazioni anche tecnicamente rilevanti, mentre prima era un calcio molto più, diciamo così, basico. I due gol che segna il 3-1 e il 4-1 nei supplementari contro il Feyenoord sono due azioni meravigliose. La Roma ha preso a segnare tanto, mantenendo solidità, perché è una squadra che è cresciuta, sulla quale è stato fatto un lavoro che va sottolineato e che va apprezzato. Non so quanto basterà, perché adesso la Roma ce la dura in Europa League e in campionato. Per questo discorso dell'indisponibilità, fosse stata una Roma con tutti al top, in questo momento sarebbe stato una bella pietra rotolante sulla strada di tutte le avversarie. Però se c'è uno che può rigirarla, che può alzare il livello morale, perché adesso la Roma ha bisogno di non deprimersi, sappiamo anche quanto incide l'aspetto psicologico e l'entusiasmo in una piazza del genere. Adesso la Roma non deve deprimersi, e non a caso Mourinho, dopo la partita con l'Atalanta, dice va bene così, chiama tutti allo stadio, chiama tutti a fare fronte comune, vedremo.
Notizia di qualche minuto fa, perché si è conclusa la sfida di Liga tra Rayo Vallecano e Barcellona.
E il Barça ha perso.
Contro il Rayo. Avrebbe potuto definitivamente uccidere la Liga, un vantaggio
larghissimo.
Vengono
11 punti. No, la notizia vera è, a parte che il Rayo ha pareggiato all'andata la prima giornata con il Barcellona e ha vinto al ritorno. E la notizia vera è che il Barça ha preso 2 gol in una partita, ne aveva presi 9 in tutto il resto del campionato. Però guarda, io credo che questi 2 giorni abbiano messo sul piatto, in tema di calcio spagnolo, le due più belle, più interessanti outsider della stagione, il Rayo e il Girona, che sono due squadre che fanno un calcio differente l'uno dall'altra, però hanno collegamenti. Mitchell, l'allenatore del Girona, è una delle più grandi leggende viventi del Rayo Vallecano, e sono due squadre che hanno praticità, indubbiamente, ma hanno un calcio sviluppato secondo dei principi molto ben allenati. Iraola e Mitchell sono due bravissimi allenatori, queste sono due squadre belle da vedere perché hanno un'elasticità splendida, difendono, ma contrattaccano sempre. Propongo. Verticalissimo il Rayo Vallecano, anche per le sue caratteristiche, un po' più invece di lavoro il Girona, ma sono due squadre che, ve lo dico proprio spassionatamente, se vi capita di aprire l'app di DAZN quando gioca una delle due squadre, guardate la partita, perché è sempre bello da vedere. Tra l'altro, visto che parliamo di Girona e visto che mi ha parlato di Siviglia, il primo maggio, lunedì, che è anche il giorno di festa, alle 21, c'è il match fra Siviglia e Girona. Sarà l'ultima partita di Siviglia prima di affrontare la Juve in Europa League.
Sicuramente me, Allegri la guarda.
Sì, no, ma secondo me vale la pena che la guardino un po' tutti, perché credo possa essere una bellissima partita.
Siamo arrivati davvero alla conclusione di questa bella puntata di Night Cup. Ci sono alcune notizie che dobbiamo dare. Domani giornata importante, perché sì, si decide, insomma, il giorno, perché se ne sta parlando, insomma, ve l'abbiamo raccontato, il giorno della sfida tra Napoli e Salernitana, con il Napoli che ha chiesto di giocare in contemporanea con la sfida tra Lazio e Inter, con la possibilità, non c'è la certezza, perché deve prima vincere la Salernitana, la Lazio non deve battere l'Inter, con la speranza di poter eventualmente festeggiare lo scudetto domenica sul campo, quindi non aspettando...
Scusa, mi fanno fare un inciso. Cosa della contemporaneità è solo nostra. Stasera si è giocato il match forse decisivo della Premier League di mercoledì sera, con il Manchester City che ha due partite in meno dell'Arsenal. Questa cosa qua della contemporaneità è solo nostra, però...
Però cioè, noi ve la raccontiamo, quindi domani vi daremo gli aggiornamenti. Sarà un weekend di Serie A molto lungo, molto importante. Questo possiamo,
anche perché appunto c'è la possibilità dello scudetto del Napoli, Inter-Lazio, che comunque è uno scontro diretto
per la Champions,
Roma-Milan sabato pomeriggio, mamma mia, fuoco altissimo.
Un gran weekend, insomma. Sì.
Gran weekend. Io vi ricordo, domani DAZN Talks con uno speciale dedicato alla Serie B. Un giocatore, ve lo anticipiamo già, che ha fatto molto bene in Serie A, sfortunato nell'ultimo periodo. Parliamo di Daniele Baselli, cresciuto nel Torino. Poi Fantaradar.
Cresciuto venerdì, nell'Atalanta, poi passato al Torino,
di cui è stato anche capitano. Poi Fantaradar venerdì e poi questo lunghissimo weekend.
Ma sai una cosa, Horace? Sai, a proposito di Liga e di distacco del Barcellona, chi poteva prendere un bel vantaggio sui pronostici e non l'ha fatto?
Chi?
Noi.
Cioè, tu devi per forza dire. Noi. Quanto ha recuperato, una curiosità?
Guarda, prendo il fogliettino magico.
Sì, io non voglio...
Facciamo i conti.
Allora, devi dire, perché noi meritiamo di fare le figuracce. Eravamo a più...
Sei un po' duro però.
Sì, no, è la verità.
Allora, partiamo dal più 8. Sì. Siamo andati a più 6 e a più 8 con l'ultima puntata del Night Cup. Poi c'è stato Roma-Feyenoord. Vi diciamo i risultati, perché per testa la partita sarebbe dovuta finire 3-1. Sì. Per noi 2-0. Sì. Ovviamente contiamo il risultato nei 90 minuti. Entrambi prendiamo il più 3 per aver indovinato l'1x2 nei 90 minuti, e tu prendi come marcatore Pellegrini.
Che sì.
Però avevi detto segnerà il secondo gol di fila, poi ha fatto pure l'altro. Alla fine l'hai centrato, insomma. Quindi più 3 per te in questo parziale. Sporting Juve, secondo te 0-0, secondo noi 1-2 Juve, quindi prendi tu 3 punti per l'1x2 anche in questo caso nei 90 minuti, e noi un punto per il passaggio di, turno, quindi più 2 anche qua e più 5 complessivo. Andiamo a Inter-Juve, perché tu hai pronosticato ste 1-1, noi 2-1 Inter, quindi qua, in questo caso sì, tu prendi il più 1 del passaggio del turno, perché hai detto tra l'altro che sarebbe passato l'Inter, giocando ovviamente un risultato uguale. E noi prendiamo il più 3 in questo caso, appunto, di nuovo per l'1x2 nei tempi regolamentari.
Quindi ho recuperato 3 punti.
Quindi fondamentalmente recupera.
Rimane fuori, avevamo fatto anche il pronostico di Fiorentina Cremonese, fuori.
E noi avevamo Nico Gonzalez, tra l'altro, come marcatore, quindi aspettiamo.
Però resta per la
aspettiamo
prossima,
domani.
Sì, per
la prossima. Qual era il pronostico? Ce l'hai
allora,
segnato?
Noi 3-0, se non sbaglio. Tu io credo...
No, un risultato sicuramente più vicino.
2-1 mi sembra.
2-1 può essere. Credo 2-1. Comunque è tutto registrato. Il Night Cup lo trovate sempre sul nostro canale YouTube, in app e su tutte le piattaforme di podcast.
Da più 8 a più 5. Questo è il parziale.
Però mi spiace che siate voi qua a mettere la faccia, perché...
Chi non avresti voluto?
No, chi aveva fatto questi pronostici? Esatto. Chi c'era nella puntata scorsa? Io non me lo ricordo, ma voi sicuramente...
L'hai anticipato in chat, hai scritto. Magari qualcuno si è tirato indietro.
Non ha risposta. No. Non ha risposta. No, e nessun riferimento è a Davide Bernardi, ovviamente.
Chi? No.
Assolutamente no.
C'era Davide Bernardi, io non me lo ricordo.
No, ricordo male anch'io. Ovviamente però vi ricordiamo che mercoledì prossimo non torneremo con
perché vi terremo compagnia con tutti gli studi post partita,
esatto,
ovviamente siamo qua live
settimanale, quindi turno lungo,
saremo sui campi
di camp e di studio, ma torneremo tra 2 settimane, in cui calcoleremo anche la sconfitta che faremo col pronostico di domani, sicuro. Quindi partiamo da un più 5
E parliamo già il mercoledì, tra l'altro, di due settimane, già quel mercoledì delle partite di
esatto.
E beh, parleremo di Coppa, quindi si parlerà, faremo un bel post partita, una bella analisi di tutto quello che
saltiamo
è successo,
il turno dei pronostici adesso perché due settimane sono troppe. Grazie, però no, lo dico anche soprattutto per me. Però magari facciamo una promessa. Vai. Visto che saltiamo un turno dei pronostici, tra due mercoledì, quando ritorneremo, faremo i pronostici sulle finaliste sia della Champions League che dell'Europa League.
E anche la Conference.
Quindi avremo, e anche la Conference. Dai. Mettiamo 8-9 partite. Aspettatevi, cose incredibili.
Sapremo già ovviamente le due finaliste di Coppa Italia, perché domani certo. Ci sarà Fiorentina Cremonese, esatto. Quindi insomma giocheremo anche su quella.
Buonanotte a Stefano Borghi.
Buonanotte a voi, sempre
buonanotte,
un piacere.
Nick.
Ciao ragazzi, buonanotte.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Alla prossima.